23 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, l'orizzonte delle 20. Oggi Putin ha aperto alla tregua, ma sarebbe meglio metterci un punto di domanda. Ha aperto veramente alla tregua Putin, insomma, ha posto certe condizioni che sono quantomeno complicate, quindi probabilmente si tratta di altro da parte del presidente russo. Tra le altre cose, questo in una conferenza stampa, aveva al suo fianco il presidente della Bielorussia Lukashenko, ha ribadito che bisogna rimuovere quelle che i russi definiscono le cause iniziali della guerra, insomma parole che lasciano intendere che Mosca sia ben poco disponibile a fare concessioni. Trump ha subito detto che da Putin è arrivata una dichiarazione molto promettente, poi però ha anche detto che se non ci fosse un via libera alla tregua ci sarebbero delle conseguenze. Insomma, che cosa dobbiamo credere? Probabilmente a molto poco delle parole che vengono pronunciate in questo momento pubblicamente. Questa sera probabilmente già in corso incontro con Putin e l'inviato statunitense. Saluto Anna Zafesova della Stampa, buonasera.
Buonasera.
Insomma, come possiamo interpretare le parole che abbiamo ascoltato oggi sia da parte russa che da parte statunitense?
Ma da parte russa mi sembra che sia un no mascherato da un sì, ma anche, nel senso che qui bisogna vedere tutta la sequenza, non solo le parole di Putin nella conferenza stampa con Lukashenko. Il giorno prima va per la prima volta in 3 anni di guerra, indossa la mimetica e va a Kursk con i suoi generali, quindi si mostra come il comandante in capo molto bellicoso di un esercito che avanza. Poi stamattina il consigliere internazionale di Putin, Ushakov, dice che la Russia non è interessata a una tregua, ma soltanto a una regolazione definitiva del conflitto, per poi dire che è una sua opinione personale, che chiaramente, insomma, è un po' ipocrita. E infine arriva Putin che dice sì, se proprio vogliamo possiamo anche fare 30 giorni, e poi elenca tutta una serie di condizioni alle quali la Russia accetterebbe anche soltanto una tregua di 30 giorni. Quindi la famosa palla che Marco Rubio e Emmanuel Macron dicevano che era stata lanciata nel campo russo viene immediatamente rimbalzata a Washington.
Quindi insomma questa dichiarazione del presidente russo sono delle dichiarazioni in realtà di chiusura secondo te, Anna, ma adesso bisogna aspettare però l'incontro con l'inviato statunitense, lì che naturalmente
sì,
fanno i giochi, cioè intendo dire
sì, certo,
sono posizionamenti di pretattica o sono la reale intenzione russa?
Io credo che questo sia il posizionamento, questa è la posta che Putin mette sul tavolo. Tra l'altro, un altro dettaglio da non sottovalutare è come Ushakov, il consigliere di Putin, dice che Witkov incontrerà forse Putin in serata, lo diceva stamattina. Quando Putin sarà pronto gli darà un segnale, Witkov verrà convocato. Quindi anche qua un linguaggio diplomatico molto poco diplomatico, per dire le condizioni le dettiamo noi. Putin infatti in conferenza stampa lo dice, noi stiamo avanzando su tutto il fronte e le condizioni di una tregua vanno dedotte da quello che accade sul terreno. Quindi per usare un linguaggio trampiano, la risposta di Putin è le carte le ho io. Dopodiché ovviamente a questo punto il messaggio di Putin è ascoltiamo che cosa Witkov ha da dirci e poi eventualmente decidiamo, però intanto 1, 2, 3, 4.
Sta volutamente confondendo tregua con fine della guerra?
Ma questo secondo me è più un errore che fa Trump, che infatti l'ha ripetuto oggi dicendo che se si arriva un cessate il fuoco la guerra finisce, che invece sono... È curioso come sia Zelensky che Putin, ovviamente da posizioni opposte, hanno detto a Trump la stessa cosa, cioè gli hanno detto guarda che non si tratta di fermare il fuoco, si tratta di fare garanzie di sicurezza, condizioni, verifica, controllo, eccetera, 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 e solo che Putin l'ha fatto da distanza di sicurezza e non dallo studio ovale, ma fondamentalmente diciamo, è la stessa cosa. Infatti Putin la tregua non la vuole, anche perché in questo momento la tregua non gli conviene. Un'altra cosa che infatti ha detto, cioè sembra che gli ucraini avessero accettato la tregua sotto pressioni americane, ma in realtà sono stati gli ucraini a chiedere. Quindi arriva a dire che anche la scenata nello studio Ovale fosse una sorta di gioco delle parti, mentre in realtà è l'Ucraina che ha bisogno della tregua rispetto a una Russia che sta vincendo. Quanto questo sia, quanto lo creda veramente e quanto sia invece a sua...
Abbiamo perso
puntata al tavolo di poker, lo vedremo, però Putin a poker ci sa giocare abbastanza bene.
Probabilmente Trump un po' lo sottovaluta da questo punto di vista.
Esatto.
Senti, quando lui dice che bisogna rimuovere le cause iniziali della guerra, è ancora al 24 febbraio 2022 con il progetto quindi di annichilimento dell'Ucraina o ha in testa qualcosa di diverso oggi?
No, ma certamente rimuovere la causa significa rimuovere l'Ucraina in una forma o in un'altra, cioè quindi o annientarla o renderla un protettorato russo che è diciamo, esposto a un'eventuale aggressione, ulteriore aggressione russa se non si comporta come vuole Mosca, cioè una seconda Belarus fondamentalmente. Sì, certamente le condizioni rimangono quelle, sono state dette più volte da vari esponenti russi, da Putin medesimo, a quanto dicevano oggi anche diverse fonti occidentali. E sarebbe questa la lista preliminare di condizioni che il Cremlino avrebbe fatto avere alla Casa Bianca, incluse ovviamente le quattro regioni ucraine parzialmente occupate dalle truppe russe. Infatti Trump oggi nelle sue dichiarazioni, le sue esternazioni quotidiane ha parlato anche di una grossa centrale elettrica che presumiamo sia
Zaporizhzhia.
la centrale di Zaporizhzhia, e quindi probabilmente lui stava parlando più del negoziato ovviamente con gli ucraini in questo caso, quindi probabilmente da quello che dice il presidente americano possiamo ipotizzare che si è cominciato a dire questo sì, questo no, se Zaporizhzhia, che in questo momento è sotto controllo russo, se ne è parlato, vuol dire che in qualche modo Trump ritiene che si possa tornare sotto il controllo ucraino.
E questo naturalmente confligge con il volere di Mosca, però.
Ovviamente non fa parte delle condizioni di Mosca, che vogliono tutte le regioni occupate dell'Ucraina, inclusa quella parte di territorio che non è sotto il controllo militare russo e che potrebbe diventarlo soltanto dopo altri mesi di battaglie come quelle che abbiamo visto negli ultimi mesi.
Naturalmente tutto questo è completamente esclusa l'Ucraina, non parliamo dei tentativi europei di fare parte di questa trattativa.
Completamente esclusa l'Ucraina, non
Parlo della
direi
visione
che.
di Putin, naturalmente.
Ah no, vabbè, la visione di Putin era quella già nel gennaio del 22, infatti si era rifiutato. Adesso molti non se lo ricordano ormai, però quando era stato proposto un negoziato con l'Ucraina, Putin aveva rifiutato di parlare con l'Ucraina, dicendo che lui voleva negoziare con gli Stati Uniti, quindi come a dire che siccome l'Ucraina è una colonia americana nella sua visione, quindi io parlo come disse l'ex presidente Dmitry Medvedev, noi parliamo con i padroni e non con i servi, molto elegantemente. Quindi in questo Trump ha già fatto una grande concessione a Putin, perché praticamente ha riconosciuto e condiviso la sua visione del mondo dove ci sono i padroni e i servi, cosa che peraltro abbiamo visto, diciamo, manifestazioni di questa visione l'abbiamo vista anche in altri in altri campi da Trump. Quindi su questo sicuramente l'Europa per Putin è soltanto. Tra l'altro, a proposito, all'Europa è stato mandato oggi un messaggio affidato a Lukashenko, che ha detto che l'Europa potrebbe riavere il suo tubo, inteso ovviamente il tubo di gas, quindi come a dire, gli europei invece di ostacolarci, facciamo Trump e Putin si spartiscono l'Europa, e l'Europa in cambio riottiene il gas russo a prezzi probabilmente vantaggiosi, o forse non nemmeno più tanto vantaggiosi.
Naturalmente non possiamo immaginare che l'incontro di questa sera sia decisivo rispetto alla trattativa sulla tregua.
No, è certamente un incontro preliminare, infatti i russi hanno già fatto sapere che sarà un incontro a porte chiuse, quindi diciamo non un incontro a beneficio dei media, dell'opinione pubblica, ma uno di quegli incontri dove appunto si calano le carte e si fanno le puntate, dove probabilmente ci si aspetta anche una trattativa abbastanza dura. D'altra parte, appunto, Trump ha scelto Steve Witkoff sostituendo il generale Kit Kellogg, che doveva essere all'inizio, nella prima fase dell'amministrazione repubblicana, il negoziatore con Mosca, un po' perché pare che Kellogg fosse considerato troppo morbido, troppo pro-ucraino. Per la cronaca, è esattamente l'uomo che l'altro giorno ha detto, quando sono stati sospesi gli aiuti militari all'Ucraina, che in questo modo gli ucraini sono stati bastonati sul muso come un mulo testardo, quindi molto pro-ucraino. Però Witkoff, appunto, era piaciuto a Trump per la durezza che avevamo mostrato nel negoziato in Medio Oriente. Vediamo cosa succede, perché insomma, un negoziato da duri con Putin, non è cosa da tutti.
Grazie a Anna Zafesova per essere stata con noi, una buona serata e buon lavoro. Diceva Anna Zafesova che una trattativa con Putin è una cosa da duri e chissà se negli Stati Uniti ne sono pienamente consapevoli. Buonasera Matteo Muzio,
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
giornalista, esperto degli Stati Uniti, scrive sul Foglio. Matteo, ovviamente il compito non è quello dei più semplici, trattare con Putin, ma la questione che ci ponevamo oggi, cercando di interpretare le parole di Trump, è quanto Trump sta reggendo il gioco al presidente russo?
È difficile da dirlo perché ultimamente non si sa su dove si muova la faglia, cosa voglia fare davvero, specie dopo che sono stati ripristinati gli aiuti in armamenti e anche il supporto dell'intelligence all'Ucraina. Non si capisce quale sia la linea oltre la quale Putin non possa più valicare, perché le richieste che ha fatto sono ben oltre quello che è qualsiasi cosa sia minimamente accettabile da un qualsiasi leader dell'Ucraina, non soltanto Zelensky, perché chiedere che l'Ucraina sia disarmata, che non abbia dei peacekeeper, non abbia garanzie di sicurezza, e per di più c'è i quattro territori contestati, comprese quelle parti dove l'esercito russo dove non ha mai messo piede, è una richiesta francamente irricevibile con qualsiasi altro presidente degli Stati
Con
Uniti.
Trump?
Con Trump non si può mai sapere, il suo atteggiamento ondivago non ci fa prevedere nulla di tutto questo, ma è veramente, veramente, mi sento di dire, difficile che possa accettare una richiesta così a scatola chiusa in toto, perché non sarebbe, diciamo, accettabile nemmeno dall'opinione pubblica e nemmeno da un pezzo di Partito Repubblicano, anche perché il famoso obiettivo che sta paventando, il distacco della Russia dalla Cina, non sta avvenendo, anzi alcuni esponenti di alto livello della Russia sono andati proprio in questi giorni a Pechino a discutere di programmi nucleari congiunti, quindi non mi sembra stia funzionando da nessun lato si possa vedere.
E questo naturalmente è molto importante perché è stato detto da chi analizza le cose della Casa Bianca che è proprio quello il vero obiettivo strategico su cui Trump è disposto anche a giocarsi il futuro dell'Ucraina.
Ma vediamolo anche un po' dal punto di vista della Russia. A che pro il governo di Putin dovrebbe cercare di staccarsi da un alleato abbastanza sicuro com'è la Cina, che è anche al momento l'unica alternativa per il mercato del suo gas, del suo petrolio, per andare verso un governo americano dove appunto c'è un presidente ondivago che non abbiamo visto con la questione dei dazi verso il Canada, il Messico, l'Europa e che magari poi tra 4 anni potrebbe essere sostituito da un democratico che rovescerebbe al 100% queste politiche. Non lo vedo molto una scelta conveniente da nessun punto di vista. Ricordo comunque anche per quello che riguarda l'analogia che viene fatta, cioè l'apertura fatta da Nixon alla Cina nel 72 era stato il frutto di un lunghissimo lavoro diplomatico iniziato con trattative fatte a livello ambasciatoriale a Varsavia a partire dal 1955, 17 anni di trattativa lunghissima e con degli impegni precisi, con una linea che di un partito repubblicano che poteva cambiare leggermente, ma che aveva comunque dei pilastri su cui basarsi. Adesso quali sono questi pilastri? Non credo che nemmeno lo stesso Trump ne potrebbe dire qualcuno, se non quello che vuole smantellare il governo federale e le conquiste fatte dalle amministrazioni democratiche nel corso del Novecento.
Senti, d'altronde Trump è il presidente che oggi pomeriggio nello studio Ovale, ricevendo il capo della NATO, non uno qualsiasi, ha detto, no, ha ribadito, noi vogliamo annetterci la Groenlandia, e poi si è rivolto verso il capo della NATO e ha detto, quest'uomo ci darà una mano. Possiamo immaginare anche, insomma, che cosa debba aver pensato Mark Rutte in quel momento. Cioè, c'è una affinità, l'abbiamo raccontato, lo stiamo raccontando da mesi ormai, no? Di visione del mondo tra i due che stanno, uno al Cremlino e l'altro alla Casa Bianca. Una volontà di potenza che, insomma, non possiamo più dire che si tratti di bluff, visto che lo continua a ribadire.
No, no, assolutamente. Molte delle cose clamorose che sono state fatte in questi giorni, tagli, dazi e appunto il sostanziale abbandono poi ripreso, vabbè, comunque di fatto non c'è più il sostegno incrollabile all'Ucraina che c'era sotto l'amministrazione Biden, sono tutte cose che sono state ampiamente dette in campagna elettorale. Quindi, a mio avviso, è tempo che certe dichiarazioni vengano lette con la massima serietà, perché di questo parliamo. Parliamo di un presidente che non possiamo più dire che dice certe cose solo per ingraziarsi la base, certe cose le dice sul serio, e lo vediamo anche col Canada che ha reagito in modo quasi da emergenza nazionale, con un'unità dei due principali partiti, liberali e conservatori, che reagiscono come un fronte compatto a queste ventilate minacce annessionistiche. Quindi Trump va sicuramente preso sul serio e sicuramente anche una visione molto simile a quella di Vladimir Putin. E purtroppo, a mio avviso, potrebbe farne le spese il Messico, dato che il segretario della difesa Pete Hegseth ha detto che potrebbero fare delle operazioni contro i cartelli della droga, e questo somiglia, a mio avviso, in modo sinistro alla cosiddetta operazione militare speciale di Putin in Ucraina.
C'è un'invasione del Messico sotto mentite spoglie.
Sì, per la questione dei cartelli della droga.
Per andare a prendere
droga,
i cartelli si mandano i militari.
Esatto, però questo sarebbe un'invasione, e questo quindi, a mio avviso, demolirebbe anche un'altra visione un po' immaginata di Trump come il presidente pacifista sotto la cui guida non ci sarebbero le guerre, come diceva il nostro vice premier e ministro delle infrastrutture.
Grazie Matteo Muzio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ovviamente si riferiva a Salvini, l'avete capito? Torniamo alla Russia con Giovanni Savino. Buonasera, professore.
Buonasera.
Perché lo dicevamo qui la settimana scorsa proprio con lei, cioè lo diceva lei, se Trump dice sul serio, dice sul serio anche Putin, quando insiste a mantenere tutte le richieste che sono sul tappeto dall'inizio della guerra, sostanzialmente.
Sì, è proprio così, l'abbiamo visto in queste ore, quando Putin è intervenuto alla conferenza stampa dopo l'incontro con il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, in cui ha detto sì, accettiamo la proposta di tregua, ma, e questo ma è grande quanto una casa, se non quanto tutto il Cremlino, perché prevede tutta una serie di misure che bisognerà vedere se verranno accettate dagli americani e dagli ucraini.
Qui naturalmente parliamo di accettazione da parte di Kiev, accettazione da parte di Washington, perché ovviamente questo è il perno della questione. Ma sì, Mosca è disposta sì. A cedere qualche cosa invece?
Ecco, questo è il grande interrogativo su cui bisogna fermarsi, perché al momento, che se ne dica sulla stampa e sui media italiani, Mosca pensa di avere il vento dalla sua parte, ha praticamente riconquistato i territori persi nella regione di Kursk, tant'è che ormai sono pochi gli insediamenti in mano alle forze ucraine. Ha un'avanzata molto lenta, molto dispendiosa in termini di uomini e mezzi, però ce l'ha nel sud-est dell'Ucraina, quindi ritiene di poter avere dalla sua questo, in più il fatto di vedere che vi sono enormi contraddizioni, se non veri e propri conflitti, fra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, e in generale c'è parecchia maretta, no, in Occidente, fa pensare a Mosca che ci sia una condizione perfetta per poter comunque ottenere tutto, e questo sarà molto difficile da vedere, perché pensiero mio personale, credo che sia comunque impossibile per Trump poter concedere tutto quello che vuole Putin.
E allora Putin che cosa può cedere senza perdere la reputazione politica a casa sua?
Putin potrebbe da un lato accettare che vi sia un controllo, venga riconosciuto il controllo sui territori già occupati, provando a mettere in sordina la rivendicazione dell'evacuazione delle truppe ucraine dalle regioni di Zaporizhia e di Kherson, che sono sì iscritte nella Costituzione russa, ma in gran parte sono controllate dagli ucraini. Così potrebbe succedere una cosa del tipo: Putin rivendicherà sempre la totalità di queste regioni, però accetterà il fatto compiuto. Questo potrebbe essere. Oppure, altra cosa probabile, e tra l'altro credo non sia un caso che ci sia Steve Witkoff a trattare con Putin e non Kate Kellogg, provare a fare delle concessioni sul piano economico o in Medio Oriente, dove ricordiamo la Russia in questo momento è allineata con l'Iran, è allineata ma non troppo con l'Iran.
Il campo del Medio Oriente è quello dove la Russia ha subito dei notevoli rovesci, pensiamo alla Siria.
Sì, ha subito dei notevoli rovesci, però bisogna anche pensare che paradossalmente quello che era stato un rovescio fragoroso, perché la Russia aveva tenuto in vita il regime di Assad assieme agli iraniani, se vogliamo dirci la verità, al momento la Russia appare come un fattore stabilizzante in Siria, tant'è che Israele, con cui la Russia ha un ottimo rapporto, ha chiesto agli americani di fare in modo che vengano mantenute le basi russe, cioè qui fa capire come tutto quello che è il contrario di tutto possa succedere in Medio Oriente.
Grazie professor Giovanni Savino, una buona serata.
Grazie.
e una buona serata anche a voi ascoltatrici e ascoltatori, perché alle 20:29 noi siamo arrivati alla fine dell'orizzonte delle 20 di oggi, 15 marzo. Ci risentiamo domani come sempre attorno alle 20. Adesso, se volete, rimanete con i programmi di Radio Popolare Network.